Un corso in miracoli. Capitolo 21. Ragione e percezione. Introduzione. 1. La proiezione fa la percezione. Il mondo che vedi è ciò che tu gli hai dato, niente di più. Ma nonostante non sia niente di più, non è niente di meno. Quindi per te è importante. È il testimone del tuo stato mentale, l'immagine esterna di una condizione interna. Come un uomo pensa, così percepisce. Quindi non cercare di cambiare il mondo, ma scegli di cambiare la tua mente riguardo al mondo. La percezione è il risultato, non la causa. E questo è il motivo per cui un ordine di difficoltà nei miracoli è senza significato. Tutto ciò che viene guardato con la visione è guarito e santo. Nulla che venga percepito senza di essa ha alcun significato. E dove non c'è alcun significato, c'è il caos. 2. La dannazione è il tuo giudizio su se stesso, su te stesso. Ed è questo che proietterai sul mondo. Vedi lo dannato e tutto ciò che vedrai è ciò che hai fatto per fare del male al Figlio di Dio. Se vedi il disastro e la catastrofe, hai cercato di crocifiggerlo. Se vedi santità e speranza, ti sei unito alla volontà di Dio per renderlo libero. Non c'è scelta che stia tra queste due decisioni, e vedrai ciò che testimonia la scelta che hai fatto e imparerai da questo a riconoscere quale hai scelto. Il mondo che vedi mostra solo quanta gioia ti sei permesso di vedere in te e di accettare come tua. E se questo è il suo significato, allora il potere di dargli gioia deve essere dentro di te. 1. Il canto dimenticato. 1. Non dimenticare mai che il mondo che vedono coloro che sono privi di vista deve essere immaginario, perché l'aspetto che ha veramente è loro sconosciuto. Essi devono supporre ciò che potrebbe essere visto da prove sempre indirette. Ricostruire le loro illazioni mentre inciampano e cadono a causa di ciò che non hanno riconosciuto o mentre avanzano illesi attraverso portali che pensavano fossero chiusi. E così è per te. Tu non vedi. Gli spunti per le tue illazioni sono sbagliati e così inciampi e cadi sulle pietre che non hai riconosciuto, ma non riesci a essere consapevole che puoi varcare le porte che pensavi fossero chiuse, ma che sono aperte davanti ad occhi che non vedono, in attesa di darti il benvenuto. 2. Quanto è sciocco cercare di giudicare ciò che può essere visto al suo posto. Non è necessario immaginare l'aspetto che il mondo deve avere. Deve essere visto prima che tu lo riconosca per quello che è. Ti può essere mostrato quali porte sono aperte e puoi vedere dove sta la sicurezza. Quale via conduce all'oscurità e quale alla luce? Il giudizio ti darà sempre false indicazioni, ma la visione ti mostra dove andare. Perché dovresti tirare a indovinare? 3. Non c'è alcun bisogno di imparare attraverso il dolore, e le lezioni dolci si acquisiscono gioiosamente e vengono ricordate con piacere. Tu vuoi apprendere e non dimenticare. Cosa ti dà la felicità? Non è questo che vuoi negare. La tua domanda è se i mezzi coi quali viene appreso questo corso ti porteranno la gioia che promette. Se credessi di sì, il suo apprendimento non sarebbe un problema. Non sei ancora uno studente felice perché sei tuttora incerto sul fatto che la visione ti dia più del giudizio e hai imparato che non li puoi avere entrambi. 4. I ciechi si abituano al loro mondo adattandosi ad esso. Pensano di sapere qual è la loro strada in esso. L'hanno imparato non con lezioni gioiose, ma con la dura necessità di limiti che credevano di non poter superare. E siccome lo credono ancora, tengono a cuore queste lezioni e si aggrappano ad esse perché non possono vedere. Non comprendono che le lezioni le mantengono ciechi. A questo non credono. E così mantengono nella loro immaginazione il mondo che hanno imparato a vedere, credendo che la loro scelta sia tra quello e niente. Odiano il mondo che hanno imparato attraverso il dolore, e tutto ciò che pensano si trovi in esso, Serve ricordare loro che sono incompleti e amaramente deprivati. 5. Definiscono così la loro vita e il luogo in cui vivono, adattandosi adesso come pensano di dover fare, timorosi di perdere quel poco che hanno. Ed è così per tutti coloro che vedono il corpo come tutto ciò che hanno e come tutto ciò che hanno i loro fratelli. Cercano di raggiungersi l'un l'altro e falliscono ripetutamente. E si adattano alla solitudine, credendo che preservare il corpo sia salvare il poco che hanno. Ascolta. E cerca di pensare se ti ricordi di ciò di cui parleremo ora. Sei. Ascolta, forse cogli un accenno di un antico stato, non del tutto dimenticato. Tenue forse, e tuttavia non del tutto estraneo. Come un canto il cui nome è da lungo tempo dimenticato e le circostanze in cui l'hai udito sono state completamente scordate. Non è rimasto con te l'intero canto, ma solo un piccolo accenno di melodia, non legato a una persona, a un luogo, a niente in particolare. Ma ricordi, solo da questo piccolo frammento, quanto era amorevole il canto, come era bello l'ambiente in cui l'hai udito, e come amavi coloro che erano lì ed ascoltavano con te. Sette. Le note non sono nulla. Ma tu l'hai conservata in te, non per se stesse, ma come un tenero ricordo di ciò che ti farebbe piangere se ricordassi quanto ti era caro. Potresti ricordare, ma hai paura, perché credi che perderesti il mondo che hai imparato da allora. E tuttavia sai che nulla nel mondo che hai imparato ti è caro anche solo la metà di questo. Ascolta, e vedi se ricordi un antico canto che conoscevi molto tempo fa. E che ti era più caro di qualsiasi melodia che ti sei insegnato ad apprezzare da allora. Otto. Oltre il corpo, oltre il sole e le stelle, oltre tutto ciò che vedi e tuttavia in qualche modo familiare, c'è un arco di luce dorata che quando guardi si allunga, diventando un grande cerchio splendente. E tutto il cerchio si riempie di luce davanti ai tuoi occhi. I confini del cerchio scompaiono e ciò che si trova in esso non è più contenuto. La luce si espande e ricopre ogni cosa, si estende all'infinito splendendo per sempre, senza fratture o limiti in nessun luogo. In esso tutto è unito in perfetta continuità e non si può immaginare che qualcosa possa esserne al di fuori perché non c'è luogo in cui non ci sia questa luce. Nove. Questa è la visione del Figlio di Dio, che tu conosci bene. Ecco la vista di colui che conosce suo padre. Ecco il ricordo di ciò che sei. Una parte di questo che dentro di sé lo contiene tutto, è altrettanto unito a tutto come tutto è unito in te. Accetta la visione che può mostrarti questo e non il corpo. Tu conosci l'antico canto e lo conosci bene. Nulla ti sarà mai così caro come questo antico inno d'amore che il Figlio di Dio continua a cantare a suo padre. 10. E adesso i ciechi possono vedere, perché quello stesso canto che cantano in onore del loro Creatore rende omaggio anche a loro. La cecità che hanno fatto non ostacolerà il ricordo di questo canto e vedranno la visione del Figlio di Dio, ricordando di chi è che stanno cantando. Cos'è un miracolo se non questo ricordo? E chi c'è che non abbia questo ricordo dentro di sé? La luce in uno la risveglia in tutti e quando la vedi in tuo fratello stai ricordando per tutti. 11. La responsabilità di vedere. 1. Abbiamo detto ripetutamente quanto poco ti venga chiesto per imparare questo corso. È la stessa piccola disponibilità di cui hai bisogno perché la tua intera relazione si è trasformata in gioia. Il piccolo dono che offre lo Spirito Santo, per il quale egli ti dà tutto, quel minimo su cui si basa la salvezza, il minuscolo cambiamento di mente mediante il quale la crocefissione viene cambiata in resurrezione. Ed essendo vero, è così semplice che non si può fare a meno di comprenderlo completamente. Può essere rifiutato, ma non è ambiguo. E se ora scegli contro di esso, non sarà perché è oscuro, ma piuttosto perché questo piccolo prezzo è sembrato a tuo giudizio troppo alto da pagare per la pace. Due. Questa è l'unica cosa che hai bisogno di fare perché ti venga data la visione, la felicità, la liberazione dal dolore e la salvezza completa dal peccato. Di solo questo, ma intendilo senza riserve, perché in questo sta il potere della salvezza. Io sono responsabile di ciò che vedo. Scelgo le sensazioni di cui faccio esperienza e decido l'obiettivo che voglio raggiungere. E ogni cosa che sembra accadermi la chiedo e ricevo secondo ciò che ho chiesto. Non ingannarti ulteriormente pensando di essere inerme di fronte a ciò che ti viene fatto. Riconosci solo che ti sei sbagliato e tutti gli effetti dei tuoi errori scompariranno. È impossibile che il Figlio di Dio sia semplicemente in balia di eventi esterni a lui. È impossibile che eventi che gli accadono non siano una sua scelta. Il suo potere di decisione è ciò che determina ogni situazione nella quale sembra trovarsi accidentalmente o per caso. All'interno dell'universo, così come Dio lo ha creato, al di fuori del quale non c'è nulla, non è possibile alcun caso né incidente. Se soffri, hai deciso che il tuo obiettivo fosse il peccato. Se sei felice, hai dato il potere di decisione a colui che deve decidere per Dio, per te. Questo è il piccolo dono che offre lo Spirito Santo. E perfino questo egli ti dà perché tu lo dia a te stesso. Perché con questo dono ti ha dato il potere di liberare il tuo Salvatore così che egli possa darti la salvezza. 4. Non lesinare quindi questa piccola offerta. Tienila per te e manterrai il mondo come lo vedi ora. Donala e tutto ciò che vedi se ne andrà con essa. Non è mai stato dato così tanto per così poco. Questo scambio viene effettuato e mantenuto nell'istante santo. Qui il mondo che non vuoi viene portato a quello che vuoi, e qui quello che vuoi ti viene dato perché lo vuoi. Ma per questo il potere del tuo volere deve essere prima riconosciuto. Devi accettare la sua forza e non la sua debolezza. Devi percepire che ciò che è abbastanza forte per fare un mondo può anche lasciarlo andare e può accettare la correzione se è disposto a vedere che era in errore. 5. Il mondo che vedi non è che il futile testimone del fatto che avevi ragione. Questo testimone è folle. Lo hai istruito nella sua testimonianza e mentre te la rendeva, hai ascoltato e ti sei convinto che ciò che aveva visto fosse vero. Tu hai fatto questo a te stesso. Vedi solo questo e vedrai anche il circolo vizioso del ragionamento su cui si basa il tuo vedere. Questo non ti è stato dato, questo è il dono che hai fatto a te stesso e a tuo fratello. Sii quindi disposto a far sì che gli venga tolto per essere sostituito con la verità. E mentre vedi il cambiamento in lui, ti sarà dato di vederlo in te stesso. 6. Forse non vedi che bisogno hai di dare questa piccola offerta. Guarda quindi più da vicino cos'è. E, molto semplicemente, vedi in essa l'intero scambio della separazione con la salvezza. L'ego non è che l'idea che sia possibile che al Figlio di Dio possano succedere cose senza il suo volere, e così senza la volontà del suo Creatore, la cui volontà non può essere separata dalla sua. Questo è ciò che il Figlio di Dio sostituisce alla propria volontà, una folle rivolta contro ciò che è e che deve essere in eterno. Questo è affermare che egli ha il potere di rendere Dio privo di potere e che così possa prenderlo per sé restando senza ciò che Dio voleva per lui. Questa è la pazza idea che hai racchiuso in un reliquiario sui tuoi altari e che adori. E qualunque cosa la minacci sembra attaccare alla tua fede perché è investita in essa. Non pensare di essere senza fede, perché la tua credenza e la tua fiducia in essa sono davvero forti. 7. Lo Spirito Santo può darti fede nella santità, e la visione per vederla abbastanza facilmente. Ma non hai lasciato aperto e libero l'altare al quale appartengono i doni. Dove ci dovrebbero essere questi? Hai posto i tuoi idoli a qualcos'altro. Tu dai realtà a quest'altra volontà che sembra dirti cosa deve accadere. E ciò che ti mostra qualcos'altro deve quindi sembrare reale. Tutto quello che ti viene chiesto è di far spazio alla verità. Non ti viene chiesto di costruire o di fare ciò che è al di là della tua comprensione. Tutto quello che ti viene chiesto di fare è lasciarla entrare, solo smettere di interferire con ciò che accadrà da sé, semplicemente riconoscere nuovamente la presenza di ciò che pensavi di aver dato via. Otto. Sii disposto, per un istante, a lasciare liberi i tuoi altari da ciò che hai posto su di essi. E non potrai non vedere cosa c'è veramente su di essi. L'istante santo non è un istante di creazione, ma di riconoscimento, perché il riconoscimento viene dalla visione e dalla sospensione del giudizio. Solo allora sarà possibile guardare dentro e vedere ciò che ci deve essere chiaramente in vista, e completamente indipendente da illazione e giudizio. Disfare non è compito tuo, ma dipende da te. Dargli il benvenuto o no. La fede e il desiderio vanno mano nella mano, perché ciascuno crede in ciò che vuole. 9. Abbiamo già detto che i pii desideri sono il modo in cui l'ego tratta ciò che vuole per renderlo credibile. Non c'è migliore dimostrazione del potere della volontà e quindi della fede di far sembrare i suoi obiettivi reali e possibili. La fede nell'irreale porta ad adattamenti della realtà per adattarla all'obiettivo della pazzia. L'obiettivo del peccato provoca la percezione di un mondo pieno di paura per giustificare il suo scopo. Vedrai ciò che desideri. E se la sua realtà è falsa, la sosterrai non rendendoti conto di tutti gli adattamenti che hai introdotto per renderla tale. X. Quando la visione viene negata, la confusione di causa ed effetto diventa inevitabile. Adesso lo scopo diventa di mantenere oscura la causa dall'effetto e far sembrare che l'effetto sia la causa. Questa apparente indipendenza dell'effetto gli permette di essere visto come se stesse in piedi da solo e fosse capace di servire come causa degli eventi e delle sensazioni che colui che l'ha fatto pensa di provocare. In precedenza avevamo parlato del tuo desiderio di creare il tuo creatore e di essergli padre e non figlio. Questo è lo stesso desiderio. Il figlio è l'effetto, che vorrebbe negare la propria causa, e così egli sembra essere la causa che produce effetti reali. Nulla può avere effetti senza una causa, e confondere i due è semplicemente non comprendere entrambi. 11. È tanto necessario che tu riconosca di aver fatto il mondo che vedi, quanto che tu riconosca che non hai creato te stesso. Sono lo stesso errore. Nulla che non sia stato creato dal tuo creatore ha alcuna influenza su di te. E se pensi che ciò che hai fatto possa dirti ciò che vedi e senti, e riponi la tua fede nella sua capacità di fare ciò, stai negando il tuo creatore e credendo che hai fatto te stesso. Perché se pensi che il mondo che hai fatto abbia il potere di farti ciò che vuole, stai confondendo il figlio col padre, effetto e fonte. 12. Le creazioni del figlio sono come quelle di suo padre. Tuttavia, nel crearle, il figlio non si illude di essere indipendente dalla propria fonte. La sua unione con essa è la fonte del suo creare. Separato da questa, non ha il potere di creare e ciò che fa è senza significato. Non cambia niente nella creazione. Dipende unicamente dalla pazzia di chi lo fa e non può servire a giustificare la pazzia. Tuo fratello pensa di aver fatto il mondo insieme a te. Egli nega così la creazione. Insieme a te, pensa che il mondo che ha fatto abbia fatto lui. Così nega di averlo fatto. 13. Ma la verità è che tu e tuo fratello siete stati entrambi creati da un padre amorevole, che vi ha creato insieme e come una cosa sola. Vedi ciò che dimostra, altrimenti, vedi ciò che dimostra altrimenti e negherai la tua intera realtà. Ma ammetti che tutto ciò che sembra stare tra te e tuo fratello, allontanandovi l'uno dall'altro e separandovi da vostro padre, lo hai fatto in segreto e l'istante della liberazione sarà giunto. Tutti i suoi effetti svaniranno, perché la sua fonte sarà stata scoperta. È l'apparente indipendenza della sua fonte che ti mantiene prigioniero. Questo è lo stesso errore di pensare di essere indipendente dalla fonte dalla quale sei stato creato e che non hai mai lasciato. Terzo. Fede, credenza e visione. 1. Tutte le relazioni speciali hanno come loro obiettivo il peccato, perché esse sono contrattazioni con la realtà, nei confronti della quale viene adattata l'apparente unione. Non dimenticarti che contrattare è stabilire un limite e che odi ogni fratello col quale hai una relazione limitata. Potresti tentare di mantenere la contrattazione in nome della giustizia, esigendo di pagare un prezzo a volte da te stesso e forse più spesso dall'altro. Così nella giustizia cerchi di alleviare la colpa che deriva dallo scopo che hai accettato nella relazione. E questo è il motivo per cui lo Spirito Santo ne deve cambiare lo scopo, per renderla utile a lui e innocua per te. 2. Se accetti questo cambiamento, hai accettato l'idea di far posto alla verità. La fonte del peccato se n'è andata. Puoi immaginare di avere ancora l'esperienza dei suoi effetti, ma non è più il tuo scopo e non lo vuoi più. Nessuno permette a uno scopo di essere sostituito mentre lo desidera, perché nulla viene tanto nutrito e protetto quanto un obiettivo che la mente accetta. Lo perseguirà in modo triste o felice, ma sempre con fede e con la persistenza che la fede porta inevitabilmente. Il potere della fede non viene mai riconosciuto se è riposto nel peccato, ma viene sempre riconosciuto se viene riposto nell'amore. 3. Perché è strano per te che la fede possa muovere le montagne? Questa è in vero una piccola impresa per tale potere, perché la fede può tenere in catene il figlio di Dio fin tanto che gli crede di essere in catene. E quando sarà liberato da esse, sarà semplicemente perché non crederà più in esse e non avrà più fede nel fatto che esse possano trattenerlo, e la riporrà invece nella propria libertà. È impossibile riporre uguale fede in direzioni opposte. Quella fede che dai al peccato la sottrai alla santità, e quella che offre la santità è stata tolta dal peccato. 4. Fede, credenza e visione sono i mezzi coi quali si raggiunge l'obiettivo della santità. Attraverso di esse, lo Spirito Santo ti conduce nel mondo reale e lontano da tutte le illusioni in cui era riposta la tua fede. Questa è la sua direzione, l'unica che egli possa mai vedere, e quando ti smarrisci, ti ricorda che non ce n'è che una. La sua fede, la sua credenza e la sua visione sono tutte per te, e quando le avrai accettate completamente al posto delle tue, non ne avrai più bisogno, perché la fede, la visione e la credenza sono significative solo prima che lo stato della certezza venga raggiunto. In cielo sono sconosciute, ma il cielo si raggiunge attraverso di esse. 5. È impossibile che il figlio di Dio manchi di fede, ma può scegliere dove preferisce riporla. L'assenza di fede non è una mancanza di fede, ma la fede in nulla. La fede data alle illusioni non manca di potere, perché per mezzo di essa il figlio di Dio crede di essere senza potere. Così non è fedele a se stesso, ma è fortemente fedele alle sue illusioni riguardo a se stesso, perché sei tu che hai fatto la fede, la percezione e la credenza come mezzi per perdere la certezza e trovare il peccato. Questa direzione pazzesca è stata la tua scelta, e per mezzo della fede in ciò che hai scelto, hai fatto ciò che hai desiderato. 6. Lo Spirito Santo ha un modo di usare tutti gli strumenti del peccato, coi quali hai cercato di trovarlo, ma il modo in cui lui li usa conduce lontano dal peccato perché il suo scopo si trova nella direzione opposta. Egli vede i mezzi che usi, ma non lo scopo per il quale li hai fatti. Non vuole portarteli via, perché vede il loro valore come strumento per ciò che vuole per te. Sei tu che hai fatto la percezione per poter scegliere tra i tuoi fratelli e cercare il peccato con loro. Lo Spirito Santo vede la percezione come un mezzo per insegnarti che la visione di una relazione santa è tutto ciò che vuoi vedere. Allora darai la tua fede alla santità e desiderandola e credendo in essa, grazie al tuo desiderio. 7. Fede e credenza si collegano così alla visione, poiché tutti i mezzi che prima servivano il peccato vengono ora ridiretti verso la santità. Perché ciò che pensi che sia peccato è una limitazione, e odi colui che cerchi di limitare al corpo perché ne hai paura. Nel tuo rifiuto di perdonarlo, lo condannerai al corpo, perché ti stanno a cuore gli strumenti del peccato. E così il corpo ha la tua fede e la tua credenza. Ma la santità libererà tuo fratello, togliendo l'odio mediante l'eliminazione della paura, non come sintomo, ma alla sua fonte. 8. Coloro che vogliono liberare i loro fratelli dal corpo non possono avere alcuna paura, hanno rinunciato agli strumenti del peccato scegliendo che venissero tolte tutte le limitazioni. Siccome desiderano vedere i loro fratelli in santità, il potere della loro credenza e della loro fede vede molto al di là del corpo, sostenendo la visione e non ostruendola. Ma prima, essi hanno scelto di riconoscere quanto la loro fede avesse limitato la loro comprensione del mondo, desiderando porre il suo potere altrove, qualora venisse dato loro un altro punto di vista. Anche i miracoli che seguono questa decisione nascono dalla fede, perché a tutti coloro che scelgono di distogliere lo sguardo dal peccato viene data la visione e sono condotti alla santità. 9. Coloro che credono nel peccato devono pensare che lo Spirito Santo chieda sacrifici, perché questo è il modo in cui pensano venga raggiunto il loro scopo. Fratello, lo Spirito Santo sa che il sacrificio non porta nulla. Egli non fa contrattazioni. E se cercherai di limitarlo, lo odierai perché avrai paura. Il dono che ti ha dato è più grande di qualsiasi cosa che sta da questa parte del cielo. L'istante del suo riconoscimento è a portata di mano. Unisci la tua consapevolezza a ciò che è stato già unito. La fede che dai a tuo fratello può compiere ciò. Perché colui che ama il mondo lo sta vedendo per te, senza alcuna macchia di peccato su di esso e nell'innocenza che ne rende la vista bella come il cielo. 10. La tua fede nel sacrificio gli ha dato un grande potere ai tuoi occhi. Salvo che tu non ti rendi conto di non poter vedere a causa sua, perché è solo da un corpo che si può esigere un sacrificio, e per mezzo di un altro corpo. La mente di per sé non potrebbe né chiederlo né riceverlo, né tantomeno lo potrebbe il corpo. L'intenzione è nella mente, che cerca di usare il corpo per utilizzare gli strumenti del peccato nei quali la mente crede. Così, l'unirsi della mente e del corpo è la credenza inevitabile di coloro che danno valore al peccato, e così il sacrificio è invariabilmente un mezzo per la limitazione e quindi per l'odio. 11. Pensi forse che lo Spirito Santo si preoccupi di questo? Egli non dà ciò da cui ha lo scopo di allontanarti. Pensi che ti voglia privare di qualcosa per il tuo bene, ma bene e privazione sono opposti e non possono in alcun modo unirsi significativamente. È come dire che il sole e la luna sono uno perché vengono col giorno e la notte e quindi devono essere uniti, ma la vista di uno non è che il segno che l'altro è scomparso dalla vista e non è possibile che ciò che dà la luce sia uno con ciò che per essere visto dipende dall'oscurità. Nessuno dei due pretende il sacrificio dell'altro. Tuttavia, ciascuno di essi dipende dall'assenza dell'altro. 12. Il corpo è stato fatto per essere un sacrificio al peccato e nell'oscurità viene ancora visto così. Ma nella luce della visione viene visto in modo piuttosto diverso. Puoi aver fede nel fatto che esso serva l'obiettivo dello Spirito Santo e puoi dargli il potere di servire come mezzo per aiutare i ciechi a vedere. ma nel loro vedere essi guardano al di là di esso, come fai tu. La fede e la credenza che gli hai dato appartengono altrove. Hai dato la percezione, la credenza e la fede dalla mente al corpo. Lasciamo ora che essi vengano ridati a ciò che li ha prodotti e che può usarli ancora per salvarsi da ciò che ha fatto. Quarto, la paura di guardarsi dentro. 1. Lo Spirito Santo non ti insegnerà mai che sei un peccatore. Correggerà gli errori, ma questo non fa paura a nessuno. Tu hai davvero paura di guardarti dentro e di vedere il peccato che pensi che ci sia. Questo non avresti paura di ammetterlo. L'ego considera assai appropriata la paura associata al peccato e sorride di approvazione. Non ha paura di farti provare vergogna. Non mette in dubbio la tua credenza e la tua fede nel peccato. I suoi templi non sono scossi da ciò. La tua fede nel fatto che il peccato esista non testimonia altro che il tuo desiderio che sia lì, perché tu la veda. Questo sembra solamente essere la fonte della paura. Due. Ricorda che l'ego non è solo. Il suo dominio è moderato e ha paura del suo nemico sconosciuto che non può nemmeno vedere. L'ego ti dice ad alta voce di non guardare dentro di te, perché se lo facessi i tuoi occhi farebbero luce sul peccato e Dio ti accecherebbe. Tu ci credi e così non guardi. Tuttavia questa non è la paura nascosta dell'ego, né la tua che lo servi. Davvero a gran voce l'ego pretende che lo sia, troppo ad alta voce e troppo spesso. Perché al di sotto di questo urlare costante e di questo proclamare frenetico, l'ego non è certo che sia così. Al di sotto della tua paura di guardarti dentro a causa del peccato, c'è ancora un'altra paura ed una paura che fa tremare l'ego. 3. E se tu ti guardassi dentro e non vedessi alcun peccato? Questa è la spaventosa domanda che l'ego non fa mai. E tu che la fai adesso stai minacciando l'intero sistema difensivo dell'ego troppo seriamente perché si curi di far finta di essere tuo amico. Coloro che si sono uniti ai loro fratelli si sono staccati dal loro credere che la loro identità risieda nell'ego. Una relazione santa è quella in cui ti unisci con ciò che in verità è parte di te. La tua credenza nel peccato è già stata scossa e ora non sei interamente disposto a guardare dentro e non vederla. 4. La tua liberazione è ancora solo parziale, ancora limitata e incompleta, ma è già nata dentro di te. Non essendo completamente pazzo, sei stato disposto a guardare gran parte della tua follia e riconoscerne la pazzia. La tua fede si sta spostando verso l'interno, al di là della follia, verso la ragione. E l'ego non vuole udire ciò che ora la ragione ti dice. Lo scopo dello Spirito Santo è stato accettato dalla parte della tua mente che l'ego non conosce e che non conoscevi nemmeno tu. E tuttavia questa parte con la quale ora ti identifichi non ha paura di vedere se stessa. Essa non conosce peccato. In che modo altrimenti avrebbe potuto essere disposta a vedere come suo lo scopo dello Spirito Santo? 5. Questa parte ha visto tuo fratello e lo ha riconosciuto perfettamente sin dall'inizio del tempo. E non ha desiderato nient'altro che unirsi a lui ed essere di nuovo libera come lo era stata una volta. Ha atteso la nascita della libertà, che tu accettassi di essere liberato. E ora riconosci che non è stato l'ego che si è unito allo scopo dello Spirito Santo, e così ci deve essere qualcos'altro. Non pensare che questa sia pazzia, perché questo è ciò che ti dice la tua ragione e deriva perfettamente da ciò che hai già imparato. 6. Non c'è incoerenza in ciò che insegna lo Spirito Santo. È il ragionamento di chi è sano di mente. Hai percepito la pazzia dell'ego? E non ne sei stato spaventato perché non hai scelto di condividerla. A volte ti inganna ancora, ma nei momenti in cui sei più sano di mente, le tue declamazioni vuote e ampollose non suscitano alcun terrore nel tuo cuore, perché ti sei reso conto che non vuoi tutti i doni che vorrebbero toglierti per la rabbia del tuo presuntuoso desiderio di guardarti dentro. Rimangono ancora pochi gingilli che sembrano risplendere e catturare il tuo occhio, ma non venderesti il cielo per averli. Sette. E ora l'ego ha paura. Ma ciò che esso sente con terrore, l'altra parte l'ascolta come la musica più dolce. Il canto che desideravo ardentemente sentire da quando per la prima volta l'ego è entrato nella tua mente. La debolezza dell'ego è la sua forza. Il canto di libertà che canta le lodi di un altro mondo le porta speranza di pace, perché ricorda il cielo e ora vede che il cielo è finalmente venuto alla terra, dalla quale il dominio dell'ego l'aveva tenuta fuori così a lungo. Il cielo è venuto perché ha trovato una casa nella tua relazione sulla terra. E la terra non può più trattenere ciò che è stato dato al cielo in quanto gli appartiene. Otto. Guarda dolcemente tuo fratello e ricorda che la debolezza dell'ego viene rivelata alla vista di entrambi. Ciò che avrebbe voluto mantenere separato si è incontrato e si è unito. E guarda l'ego senza timore. Piccolo bambino, innocente dal peccato, segui in letizia la via che porta alla certezza. Non lasciarti trattenere dalla paura che follemente insiste nell'affermare che la sicurezza risieda nel dubbio. Questo non ha significato. Che importanza ha per te il fatto che venga proclamato a voce così alta? Ciò che è senza senso non viene reso significativo con la ripetizione e il clamore. La via tranquilla è aperta. Seguila felicemente e non mettere in dubbio ciò che deve essere così. Quinto. La funzione della ragione. 1. La percezione seleziona e fa il mondo che vedi. Lo sceglie letteralmente secondo le indicazioni della mente. Le leggi della dimensione, della forma e della luminosità sarebbero valide forse se altre cose fossero uguali. Non sono uguali. Perché hai molte più probabilità di scoprire ciò che cerchi che non ciò che preferiresti non vedere. La piccola, quieta voce che parla per Dio, per chi la vuole sentire, non viene soffocata da tutte le urla rauche e dai deliri senza senso dell'ego. La percezione è una scelta e non un fatto, ma da questa scelta dipende molto di più di ciò di cui sei in grado di renderti conto per ora. Perché dalla voce che scegli di sentire e da ciò che scegli di vedere dipende interamente tutto ciò che credi di essere. La percezione non è che un testimone di questo, e mai della realtà, ma ti può mostrare le condizioni in cui è possibile la consapevolezza della realtà o quelle in cui non lo potrebbe mai essere. 2. La realtà non ha bisogno della tua cooperazione per essere se stessa, ma la tua consapevolezza di essa ha bisogno del tuo aiuto perché è una tua scelta. Ascolta cosa ti dice l'ego e vedi ciò che ti porta a vedere, ed è certo che vedrai te stesso piccolo, vulnerabile e timoroso. Proverai depressione, un senso di mancanza di valore e sentimenti di impermanenza e di realtà. Crederai di essere l'inerme preda di forze molto al di là del tuo controllo e molto più potenti di te, e penserai che il mondo che hai fatto diriga il tuo destino, perché questa sarà la tua fede. Ma non credere mai solo perché è la tua fede che ciò lo renda reale. 3. C'è un'altra visione, un'altra voce nella quale si trova la tua libertà, che non aspetta altro che la tua scelta. E se tu poni la tua fede in loro, percepirai in te un altro sé. Questo altro sé vede i miracoli come naturali. Sono tanto semplici e naturali per esso come la respirazione lo è per il corpo. Sono l'ovvia risposta alle richieste di aiuto, l'unica che dà. I miracoli sembrano innaturali per l'ego perché non comprende come menti separate possono influenzarsi reciprocamente, né potrebbero farlo. Ma le menti non possono essere separate. Quest'altro sé è perfettamente consapevole di ciò e così riconosce che i miracoli non influenzano la mente altrui, ma solo la propria. E si cambiano sempre la tua mente, non ce n'è un'altra. 4. Tu non ti rendi conto fino a che punto l'idea della separazione ha interferito con la ragione. La ragione si trova nell'altro sé che hai tagliato fuori dalla tua consapevolezza. E nulla di ciò a cui hai permesso di restare nella tua consapevolezza è capace di ragione. Come può il segmento della mente svuotato dalla ragione capire cos'è la ragione o afferrare l'informazione che vorrebbe dare? Ogni genere di domande può sorgere in essa, ma se la domanda fondamentale deriva dalla ragione, non la porrà. Come tutte le cose che derivano dalla ragione, la domanda fondamentale è semplice, ovvia e non viene posta. ma non pensare che la ragione non possa rispondervi. 5. Il piano di Dio per la tua salvezza non avrebbe potuto essere stabilito senza la tua volontà e il tuo consenso. Deve essere stato accettato dal Figlio di Dio, perché deve ricevere ciò che Dio vuole per lui. Perché Dio non vuole separatamente da lui e la volontà di Dio non ha bisogno di tempo per essere compiuta. Quindi ciò che si è unito alla volontà di Dio deve essere in te ora, essendo eterno. Devi aver riservato un posto in cui lo Spirito Santo può risiedere e nel quale egli è. Deve essere stato lì fin da quando il bisogno di lui è emerso ed è stato soddisfatto nel medesimo istante. Così ti direbbe la tua ragione se ascoltassi. Ma chiaramente questo non è il ragionamento dell'ego. La natura della tua ragione, che aliena all'ego, è la prova che non troverai lì la risposta. Tuttavia, se deve essere così, deve esistere. E se esiste per te, e lo scopo che le è stato dato è la tua libertà, devi essere libero di trovarla. Sei. Il piano di Dio è semplice, non è mai tortuoso né controproducente. Non ha pensieri se non quelli che estendono il sé, e in questi deve essere inclusa la tua volontà. E in ciò ci deve essere una parte di te che conosce la sua volontà e la condivide. Non ha significato chiedere se ciò che deve essere sia così, ma ha significato chiedere perché sei inconsapevole di ciò che è, perché questo deve avere una risposta se il piano di Dio per la tua salvezza è completo, e deve essere completo perché la sua fonte non conosce incompletezza. 7. Dove potrebbe essere la risposta se non nella fonte? E dove sei se non lì? Dove si trova questa stessa risposta? La tua identità, che è un vero effetto della stessa fonte, tanto quanto lo è la risposta, deve dunque essere insieme e la stessa cosa. Oh sì, tu lo sai, e sai di più di questo soltanto. Tuttavia, ogni parte della conoscenza minaccia la dissociazione quanto la conoscenza intera. Ed essa verrà tutta con ogni parte. Ecco la parte che puoi accettare, ciò che la ragione ti indica lo puoi vedere, perché i testimoni in suo favore sono chiari. Solo coloro che sono completamente folli li possono trascurare e tu questo lo hai superato. La ragione in sé è un mezzo che serve lo scopo dello Spirito Santo. Non era interpretata o ridiretta dall'obiettivo del peccato come lo sono gli altri, perché la ragione è al di là dei mezzi a disposizione dell'ego. Otto. Fede, percezione e credenza possono essere mal riposte e servire i bisogni del grande ingannatore, così come la verità. Ma la ragione non trova alcun posto nella pazzia e non può essere adattata per adeguarsi ai suoi fini. Nella pazzia la fede e la credenza sono forti e guidano la percezione verso ciò a cui la mente ha dato valore. Ma in questo la ragione non entra affatto. Perché la percezione crollerebbe immediatamente se venisse applicata la ragione. Non c'è ragione nella follia, perché essa dipende interamente dall'assenza della ragione. L'ego non la usa mai, perché non si rende conto della sua esistenza. Coloro che sono parzialmente folli hanno accesso ad essa, e solo loro ne hanno bisogno. La conoscenza non dipende da essa e la pazzia la tiene fuori. 9. La parte della mente dove si trova la ragione è stata dedicata, per mezzo della tua volontà unita a quella di tuo padre, al disfacimento della follia. Qui lo scopo dello Spirito Santo è stato accettato e compiuto simultaneamente. La ragione aliena la follia e coloro che la usano hanno guadagnato uno strumento che non può essere applicato al peccato. La conoscenza è ben al di là di qualsiasi tipo di conseguimento. Ma la ragione può servirti per aprire le porte che hai chiuso contro di essa. 10. Ci sei giunto molto vicino. La fede e la credenza sono mutate e hai posto la domanda che l'ego non farà mai. La tua ragione non ti dice forse ora che la domanda deve essere venuta da qualcosa che non conosci ma che deve appartenerti? La fede e la credenza sostenute dalla ragione non possono non condurti a un cambiamento di percezione. e in questo cambiamento viene fatto spazio alla visione. La visione si estende oltre se stessa, come lo scopo che serve e tutti i mezzi per il suo compimento. Sesto, la ragione contrapposta alla pazzia. 1. La ragione non può vedere il peccato, ma può vedere gli errori e porta alla loro correzione. Non dà valore ad essi, ma alla loro correzione. La ragione ti dirà anche che quando pensi di peccare stai chiedendo aiuto. Ma se non accetterai l'aiuto che chiedi, non crederai di averlo e che stia a te darlo. E così non lo darai, conservando pertanto la credenza. Perché qualsiasi tipo di errore non corretto ti inganna in merito al potere di fare la correzione che è in te. Se può correggere e tu non gli permetti di farlo, lo neghi a te stesso e a tuo fratello. E se egli condivide questa stessa credenza, crederete entrambi di essere dannati. Puoi risparmiare ciò a lui e a te stesso, perché la ragione non farà strada alla correzione solamente in te. 2. La correzione non può essere accettata o rifiutata da te senza tuo fratello. Il peccato vorrebbe sostenere di sì, ma la ragione ti dice che non puoi vedere tuo fratello o te stesso peccatore e continuare a percepire l'altro innocente. Chi può vedere se stesso colpevole e vedere un mondo senza peccato? E chi può vedere un mondo colpevole e vedersi separato da esso? Il peccato vorrebbe sostenere che tu e tuo fratello dovete essere separati. Ma la ragione ti dice che ciò deve essere sbagliato. Se tu e tuo fratello siete uniti, come può essere che abbiate pensieri personali? E come potrebbero pensieri che entrano in ciò che sembra essere solo tuo non avere alcun effetto su ciò che è tuo? Se le menti sono unite, questo è impossibile. Nessuno può pensare solo per se stesso, così come Dio non pensa senza suo figlio. Solo se entrambi fossero dei corpi questo sarebbe possibile. Né una mente potrebbe pensare solo per se stessa, a meno che il corpo fosse la mente, perché solo i corpi possono essere separati e quindi irreali. La dimora della pazzia non può essere la dimora della ragione, ma è facile lasciare la dimora della follia se vedi la ragione. Non lasci la follia andando altrove, la lasci semplicemente accettando la ragione dove c'era la pazzia. La pazzia e la ragione vedono le stesse cose, ma è certo che le guardano in modo diverso. 4. La pazzia è un attacco alla ragione che la scaccia fuori dalla mente e ne prende il posto. La ragione non attacca, ma prende dolcemente il posto della pazzia, sostituendola se la scelta del folle è di ascoltarla. Ma i folli non conoscono la loro volontà perché credono di vedere il corpo e lasciano che la loro pazzia dica loro che è reale. La ragione ne sarebbe incapace. Se difenderai il corpo contro la tua ragione, non comprenderai né il corpo né te stesso. 5. Il corpo non ti separa da tuo fratello e se pensi che lo faccia sei folle. Ma la follia ha uno scopo e crede anche di avere i mezzi per realizzare il suo scopo. Vedere il corpo come una barriera tra ciò che la ragione ti dice che deve essere unito, deve essere folle. Né potresti vederlo se udissi la voce della ragione. Cosa può esserci che si frapponga tra ciò che è ininterrotto? E se nulla vi è frapposto, come può ciò che entra a farne parte essere tenuto separato dalle altre parti? La ragione te lo dice, ma pensa a ciò che devi riconoscere se vuoi che sia così. 6. Se scegli il peccato invece della guarigione, condannerai il figlio di Dio a ciò che non potrà mai essere corretto. Gli dici con la tua scelta che è dannato, per sempre separato da te e da suo padre, senza la speranza di un ritorno sicuro. Questo gli insegni. E imparerà da lui esattamente ciò che hai insegnato. Perché gli puoi insegnare solo che è come tu vuoi che sia. E ciò che scegli che lui sia, non è che la tua scelta per te. Tuttavia non pensare che questo faccia paura. Che tu sei unito a lui è un fatto, non un'interpretazione. Come può far paura un fatto, salvo che non sia in disaccordo con ciò che tiene a cuore più della verità? La ragione ti dirà che questo fatto è la tua liberazione. 7. Né tu né tuo fratello potete essere attaccati da soli, ma nessuno dei due può invece accettare un miracolo senza che l'altro ne sia benedetto e guarito dal dolore. La ragione, come l'amore, vuole rassicurarti e non cerca di spaventarti. Ti è dato il potere di guarire il figlio di Dio perché egli deve essere uno con te. Tu sei responsabile di come egli vede se stesso. E la ragione ti dice che ti è dato di cambiare completamente la sua mente, che è una con te, in un solo istante. E ogni istante serve a portare la completa correzione dei suoi errori e a renderlo intero. In quello stesso istante in cui scegli di lasciare che tu sia guarito, la sua intera salvezza è vista altrettanto completa della tua. Ti viene data la ragione per comprendere che è così. Perché la ragione, dolce come lo scopo per il quale è il mezzo, conduce decisamente lontano dalla pazzia verso l'obiettivo della verità. E qui deporrai il fardello che viene dal negare la verità. Questo è il fardello che è terribile, e non la verità. 8. Il fatto che tu e tuo fratello siete uniti è la tua salvezza. Il dono del cielo, non il dono della paura. Ti sembra forse che il cielo sia un fardello per te? Sì, nella pazzia. E tuttavia ciò che la pazzia vede deve essere dissipato dalla ragione. La ragione ti assicura che il cielo è ciò che vuoi e tutto ciò che vuoi. Ascolta colui che parla con ragione e allinea la tua ragione con la sua. Sii disposto a lasciare che la ragione sia il mezzo col quale egli ti indicherà come lasciarti alle spalle la follia. Non nasconderti dietro la follia per sfuggire alla ragione. Ciò che la pazzia vorrebbe nascondere, lo Spirito Santo continua a mostrarlo perché tutti lo vedano con gioia. 9. Tu sei il salvatore di tuo fratello, egli è il tuo. La ragione parla davvero felicemente di ciò. A questo piano misericordioso è stato dato amore dall'amore. E ciò che l'amore pianifica è come se stesso in questo, essendo unito, vuole che impari ciò che devi essere. Ed essendo uno con esso, ti deve essere dato perché tu dia ciò che esso ha dato e che dà ancora. Passa anche un solo istante in lieta accettazione di ciò che ti è dato perché tu lo dia a tuo fratello e impara con lui ciò che è stato dato a entrambi. Dare non è più benedetto del ricevere, ma nessuno dei due lo è di meno. 10. Il figlio di Dio è sempre benedetto come uno, e mentre la sua gratitudine si estende a te che lo hai benedetto, la ragione ti dirà che non può essere che tu sia escluso dalla benedizione. La gratitudine che egli ti offre ti ricorda dei ringraziamenti che tuo padre ti dà per completarlo. E solo qui la ragione ti dice che puoi comprendere ciò che devi essere. Tuo padre è tanto vicino a te quanto lo è a tuo fratello. Ma cosa potrebbe essere più vicino a te del tuo sé? 11. Il potere che hai sul figlio di Dio non è una minaccia alla sua realtà. Non fa che attestarla. Dove potrebbe trovarsi la sua libertà se non in se stesso, se fosse già libero? E chi potrebbe legarlo se non se stesso, se negasse la sua libertà? Nessuno si fa beffe di Dio. Tantomeno suo figlio può essere imprigionato se non per suo stesso desiderio. Ed è per suo stesso desiderio che viene liberato. Tale è la sua forza e non la sua debolezza. Egli è alla mercé di se stesso. E dove sceglie di essere misericordioso, là è libero. Ma dove al contrario sceglie di condannare, lì è tenuto prigioniero, aspettando in catene che il suo perdono di se stesso lo renda libero. Settimo. L'ultima domanda senza risposta. 1. Non vedi che tutta la tua miserevolezza viene dal tuo strano credere di essere privo di potere? Essere impotenti è il prezzo del peccato. L'impotenza è la condizione del peccato, l'unico requisito che richieda per essere creduto. Solo coloro che sono senza potere potrebbero crederci, L'enormità non ha fascino se non per coloro che si credono piccoli. E sono coloro che in primo luogo credono di essere piccoli, possono vedervi un'attrattiva. Il tradimento del figlio di Dio è la difesa di coloro che non si identificano con lui. E tu sei per lui o contro di lui, o lo ami o lo attacchi, o proteggi la sua unità o lo vedi fatto a pezzi e assassinato dal tuo attacco. 2. Nessuno crede che il figlio di Dio sia privo di potere, e coloro che si vedono impotenti non possono non credere di non essere il figlio di Dio. Cosa possono essere se non il suo nemico? E cosa possono fare se non invidiarne il potere e averne paura a causa della loro invidia? Questi sono coloro che si trovano nell'oscurità, silenziosi e impauriti, soli e incapaci di comunicare, con la paura che il potere del figlio di Dio li uccida. E scatenano contro di lui la loro impotenza. Essi si uniscono all'esercito di coloro che sono privi di potere per intraprendere la loro guerra di vendetta, amarezza e ripicca contro di lui, per accomunarlo a loro. Siccome non sanno di essere uno con lui, non sanno chi odiano. Sono davvero un esercito miserevole, ciascuno tanto propenso ad attaccare il proprio fratello o a rivoltarsi contro se stesso, come a ricordare che pensavano che avevano una causa comune. Tre. Coloro che sono nell'oscurità sembrano essere frenetici, rumorosi e forti, tuttavia non conoscono il loro nemico, sanno solo che lo odiano. Si sono uniti nell'odio, ma non si sono uniti l'uno con l'altro, perché se l'avessero fatto l'odio sarebbe impossibile. L'esercito di coloro che sono privi di potere deve disperdersi alla presenza della forza. Coloro che sono forti non tradiscono mai, perché non hanno bisogno di sognare il potere e di mettere in atto il loro sogno. Com'è possibile che un esercito agisca nei sogni? In qualunque modo. Si potrebbe vederlo attaccare chiunque con qualsiasi cosa. Nei sogni non c'è ragione. Un fiore diventa una lancia avvelenata, un bambino diventa un gigante, un topo ruggisce come un leone. E altrettanto facilmente l'amore si trasforma in odio. Questa non è un'armata, ma un manicomio. Quello che sembra essere un attacco pianificato è un pandemonio. 4. L'esercito di coloro che sono privi di potere è davvero debole, non ha armi, non ha nemici. Sì, potrà forse invadere il mondo e cercare un nemico, ma non potrà mai trovare ciò che non c'è. Sì, potrà sognare di aver trovato un nemico, ma questo muterà già mentre attacca, così che correrà immediatamente a trovarne un altro e non giungerà mai a riposarsi nella vittoria. E mentre corre, si rivolge contro se stesso, pensando di aver afferrato una fugace apparizione del grande nemico che elude sempre il suo attacco omicida, trasformandosi in qualcos'altro. Come sembra infido questo nemico che cambia in modo tale da essere persino impossibile riconoscerlo. 5. Tuttavia l'odio deve avere un bersaglio. Non ci può essere fede nel peccato senza un nemico. Chi tra coloro che credono nel peccato oserebbe credere di non aver nemici? Potrebbe forse ammettere che nessuno lo ha reso privo di potere? La ragione certamente lo inviterebbe a non cercare più ciò che non si può trovare. Ma prima deve essere disposto a percepire un mondo in cui non c'è. Non è necessario che comprenda come può vederlo, né dovrebbe provarci, perché se si focalizza su ciò che non può comprendere, non farà che sottolineare la propria impotenza e permettere al peccato di dirgli che il suo nemico deve essere lui stesso. Ma lascia solo che si ponga queste domande, sulle quali deve pronunciarsi, perché ciò sia fatto per lui. Desidero un mondo da governare, anziché uno che mi governa? Desidero un mondo in cui sono potente, anziché impotente? Desidero un mondo in cui non ho nemici e non posso peccare? E voglio vedere ciò che ho negato perché è la verità? Sei. Potresti aver già risposto alle prime tre domande, ma non ancora all'ultima, perché questa sembra ancora più spaventosa e diversa dalle altre. Ma la ragione ti assicura che sono tutte la stessa cosa. Abbiamo detto che quest'anno sottolineerà l'identità delle cose che sono uguali. Questa domanda finale, che è davvero l'ultima sulla quale devi pronunciarti, Sembra ancora contenere una minaccia che le altre hanno perso per te, e questa differenza immaginaria testimonia del tuo credere che la verità possa essere il nemico che potresti ancora trovare. Qui dunque sembrerebbe esserci l'ultima speranza rimasta di trovare il peccato e di non accettare il potere. 7. Non dimenticare che la scelta tra peccato e verità, tra impotenza o potere, è la scelta tra attaccare e guarire. Perché la guarigione viene dal potere e l'attacco dall'impotenza. Non puoi voler guarire colui che attacchi, e colui che vorresti guarire deve essere colui che hai scelto di proteggere dall'attacco. E cos'è questa decisione se non la scelta se vederlo attraverso gli occhi del corpo o lasciare che ti venga rivelato attraverso la visione? Come questa decisione conduca ai suoi effetti non è un problema tuo, ma devi scegliere ciò che vuoi vedere. Questo è un corso che riguarda la causa e non gli effetti. 8. Considera attentamente la tua risposta all'ultima domanda che hai lasciato ancora senza risposta e lascia che la tua ragione ti dica che deve avere una risposta e questa risposta viene data nelle altre tre. E quindi ti sarà chiaro che quando guardi gli effetti del peccato, qualunque ne sia la forma, tutto ciò che devi fare è semplicemente chiederti: è questo ciò che voglio vedere? È questo ciò che voglio? Nove. Questa è la tua unica decisione. Questa è la condizione di ciò che succede. Il modo in cui accade è irrilevante, ma non il perché. Tu ne hai il controllo. E se scegli di vedere un mondo senza nemici, nel quale non sei impotente, i mezzi per vederlo ti saranno dati. 10. Perché è così importante la domanda finale? La ragione te lo dirà. È uguale alle altre tre, eccetto che nel tempo. Le altre sono decisioni che possono essere prese, poi lasciate, riprese ancora. Ma la verità è costante e implica uno stato in cui è impossibile vacillare. Puoi desiderare un mondo che governi e che non ti governi e cambiar mente. Puoi desiderare scambiare la tua impotenza col potere e perdere questo stesso desiderio non appena un piccolo luccichio di peccato ti attrae. E puoi voler vedere un mondo senza peccato e lasciare che un nemico ti tenti a usare gli occhi del corpo e a cambiare ciò che desideri. 11. Nel contenuto tutte le domande sono uguali, perché ciascuna ti chiede se sei disposto a scambiare il mondo del peccato per quello visto dallo Spirito Santo, dato che è questo ciò che il mondo del peccato nega. E quindi coloro che vedono il peccato stanno vedendo la negazione del mondo reale. Tuttavia, l'ultima domanda aggiunge il desiderio di costanza al tuo desiderio di vedere il mondo reale, così che il desiderio diventi l'unico che hai. Rispondendo sì alla domanda finale, aggiungi sincerità alle decisioni che hai già preso riguardo a tutto il resto, perché solo allora avrai rinunciato all'opzione di cambiare di nuovo mente. Quando sarà questo ciò che non vuoi, avrai completamente la risposta al resto. 12. Perché pensi di non essere sicuro che le altre abbiano avuto risposta? Potrebbe forse essere necessario che vengano poste così spesso se l'avessero avuta? Finché l'ultima decisione non sarà stata presa, la risposta è sia sì che no. Perché hai risposto sì, senza percepire che sì deve significare non no. Nessuno si pronuncia contro la propria felicità. Ma potrebbe farlo se non si rendesse conto di farlo. E se vede la propria felicità come sempre mutevole, ora questo, ora quello, e ora un'ombra elusiva attaccata al nulla, si pronuncia di fatto contro di essa. 13. Una felicità elusiva, o una felicità in forma mutevole che cambia a seconda del momento e del luogo, è un'illusione che non ha significato. La felicità deve essere costante perché si ottiene rinunciando al desiderio di ciò che è incostante. La gioia non può essere percepita se non per mezzo della visione costante. E la visione costante può essere data solo a coloro che desiderano la costanza. Il potere del desiderio del figlio di Dio rimane la prova del fatto che chi si vede impotente si sbaglia. Desidera ciò che vuoi e lo vedrai e penserai che sia reale. Nessun pensiero può non avere il potere di liberare o di uccidere, e nessun pensiero può lasciare la mente di colui che pensa o non avere effetto su di lui. Ottavo, il mutamento interiore. 1. I pensieri sono dunque pericolosi? Sì, per i corpi. I pensieri che sembrano uccidere sono quelli che insegnano a colui che pensa che può essere ucciso, e così muore a causa di ciò che ha imparato. Va dalla vita alla morte, la prova finale che ha valutato ciò che è incostante, la prova finale che ha valutato ciò che è incostante più della costanza. Sicuramente pensava di volere la felicità. Tuttavia non la desiderava perché era la verità e quindi doveva essere costante. 2. La costanza della gioia è una condizione piuttosto aliena alla tua comprensione, ma se tu potessi anche solo immaginare ciò che deve essere, la desidereresti anche se non la comprendessi. La costanza della felicità non ha eccezioni, nessun tipo di cambiamento. È incrollabile come l'amore di Dio per la sua creazione, sicura nella sua visione come il suo creatore lo è in ciò che conosce. La felicità guarda ogni cosa e vede che sono tutte la stessa cosa. Non vede l'effimero, perché desidera che ogni cosa sia come se stessa e la vede così. Nulla ha il potere di confondere la sua costanza, perché il suo desiderio non può essere scosso. Viene a coloro che vedono che la domanda finale è necessaria al resto, con la stessa sicurezza con cui la pace deve venire a coloro che scelgono di guarire e non di giudicare. 3. La ragione ti dirà che non puoi chiedere la felicità in modo incostante. Perché se ricevi ciò che desideri e la felicità è costante, allora non hai bisogno che di chiederla una volta per sempre. E se non l'hai sempre, siccome è ciò che è, non l'hai chiesta. Perché nessuno manca di chiedere ciò che desidera a qualcosa che crede offre qualche promessa di poterglielo dare. Si potrà sbagliare su ciò che chiede, dove e che cosa, ma chiederà perché il desiderio è una richiesta, un chiedere fatto da qualcuno a cui Dio stesso non mancherà mai di rispondere. Dio ha già dato tutto ciò che egli vuole veramente, ma Dio non può dare ciò su cui egli è incerto, perché fin tanto che rimane incerto, egli non lo desidera. E ciò che Dio dà deve essere incompleto, a meno che non sia ricevuto. 4. Tu che completi la volontà di Dio e sei la sua felicità, la cui volontà è potente come la sua, un potere che non si perde nelle tue illusioni? Pensa attentamente al perché non hai ancora deciso come risponderesti alla domanda finale. Se la tua risposta alle altre ha reso possibile aiutarti a essere già parzialmente sano di mente, e tuttavia è quella finale che ti chiede veramente se sei disposto a essere completamente sano. Cinque. Che cos'è l'istante santo, se non il richiamo di Dio perché tu riconosca ciò che ti ha dato? Ecco il grande richiamo alla ragione, la consapevolezza di ciò che è sempre lì da vedere, la felicità che potrebbe sempre essere tua. Qui c'è la pace costante che potresti provare per sempre. Qui ti è rivelato ciò che la negazione ha negato, perché qui la domanda finale ha già avuto risposta e ciò che chiedi è stato dato. Qui c'è il futuro ora, perché il tempo è privo di potere grazie al tuo desiderio di ciò che non cambierà mai. Perché hai chiesto che nulla si frapponga tra la santità della tua relazione e la tua consapevolezza della sua santità.